È sempre un piacere ascoltare Deborah Rosciani, la voce più bella e più sexy di Radio 24, e Mauro Meazza, grande cuore nerazzurro. Bravi.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Il preambolo è questo: noi oggi dobbiamo parlare di mutui dopo l'intervento della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse. E quindi adesso vediamo di stabilire il nesso, il contatto con la colonna sonora della notizia introduttiva.
Ma è immediato perché forse, essendo intervenuta la Banca Centrale Europea a ridurre, ancorché di pochino...
Queste erano le sorelle bandiere.
Sorelle bandiere anni 70. Qui siamo Renzo Arbore, l'altra domenica, anni 70. Manco eri nata, guarda.
No, ero nata, come sanno ben
tutti.
Ma
non te lo facevano vedere perché era un programma un po' scollacciato. E invece vedo che Roberto Anedda, il nostro ospite, che introduco così perché parlavamo un attimo fa degli anni 70, per tutte altre cose.
Esatto, siamo tutti della stessa zona.
No, benvenuto. Era da un po' che... Grazie, veniva in trasmissione e stamattina si sarà già chiesto: ma che cosa sono tornato a fare per fare lo show?
Adesso vedrai che nesso ti ho trovato.
Prego.
Allora, poiché la Banca Centrale Europea ha ridotto dello 0,25% il costo del denaro, cioè i tassi praticati, allora chi ha un mutuo a tasso variabile potrà dormire sonni più tranquilli, così come possono dormire sonni più tranquilli, lo dice una indagine serissima, mi pare di capire, condotta da questa fondazione che si chiama Sleep Foundation, la fondazione del sonno. Dorme sonni più tranquilli chi dorme lontano dal partner, cioè in un'altra stanza praticamente, ad averla, mi viene da precisare, però magari sul divano o nella vasca da bagno talvolta succede, quando ad esempio la signora non gradisce qualche iniziativa che il signore ha preso, spesso costui va a dormire nella vasca da bagno.
Allora, i risultati di questa indagine, appunto Mauro ce lo anticipava, mostrano che dormire in letti e stanze diverse migliora la soddisfazione di coppia del 53%, perché oltre ad ottimizzare la qualità del sonno, pare che chi dorme separato dal proprio partner allunghi anche la durata del suo riposo di ben 37 minuti. Pensa che lo ha sostenuto persino Cameron Diaz, che è una star della cinematografia americana, che ha menzionato proprio il divorzio del sonno, cioè l'ormai celebre sleep divorce, il termine utilizzato per descrivere la tendenza delle coppie a dormire in stanze separate come uno dei segreti del successo della sua relazione. Anche in Italia pare che diverse coppie del mondo dello spettacolo, ma io mi soffermerei alla frase diverse coppie, hanno sottolineato questa tendenza sempre crescente che ha immediatamente riscosso notevole interesse. Chi ha richiamato questa indagine e l'ha fatta sua?
Wikicasa, perché Wikicasa è andata a vedere, sì, ma se uno volesse avere la stanza in più, perché qui bisogna avere la stanza in più per fare lo smart working, la stanza in più perché così i bambini possono, magari se uno ha due figlie,
fare la dad,
la stanza in più per questo qui, il divorzio del sonno, cioè capisci che qua dopo un po' si arriva a Versailles praticamente.
Esatto, e sappiamo che insomma comprare delle case sempre più grandi, che è stato ovviamente una tendenza soprattutto esplosa nel periodo del Covid, in realtà adesso stiamo forse rifacendo una marcia indietro, costa parecchio. Milano si aggiudica il titolo di città in cui una stanza da letto in più risulta più costosa, ma va, non lo immaginavamo. In media il prezzo di una stanza da letto in aggiunta è pari a 169.783 euro. Questo significa che una casa con due stanze da letto costa in media oltre il 30% in più di un immobile con una sola camera da letto. Fra le principali città italiane dove è meno economico acquistare una casa con una stanza da letto in più ci sono anche Firenze, Bologna e Roma, dove la felicità di coppia implica un costo addizionale medio superiore ai 100.000 euro.
Ma stavo pensando, ma andare in albergo, se dovessi spendere 170.000 euro, quante notti posso fare in un buon albergo? Senza andare...
100 euro a notte sono 36.000 euro all'anno.
Magari a Milano è un po' più difficile, sai cosa? Quando ci sono questi eventi tipo settimana della moda, Milano settimana del design, lì il budget si sconquassa.
Allora, rimaniamo ai mutui tradizionali.
Però insomma,
a quelli in corso,
vuoi una stanza in più, fai un mutuo, no?
Esatto.
Adesso che la BCE ha cominciato, speriamo, questa serie di tagli.
E guarda, addio sogni di gloria, perché mi sa che non sarà tanto generosa quest'anno. Ieri la signora Lagarde l'ha fatto capire. E comunque, mutui in corso o mutui nuovi da sottoscrivere, siete già pronti ad entrare in banca, ad andare a chiedere quello che vi servirà per conquistare la casa dei vostri sogni? Questa mattina torna un ospite di valore mondiale, uno dei massimi esperti della materia, Roberto Anedda, oggi senior advisor, perché noi al di sotto degli ospiti mondiali non andiamo, penso che...
Assolutamente. Posso parlare in italiano o devo parlare in inglese?
No, in italiano va benissimo.
Perfetto.
Senior advisor di Nomisma.
Quindi,
e allora, per parlare di mutui, come possono fare gli ascoltatori?
Niente, compongono gli abituali numeri, 800 24 0024, il numero verde, gratis, intervenite in diretta, potete presentare il vostro caso, fare le vostre domande a Roberto Anedda, un po' anche a noi, più a Debora. E oppure potete usare 349 238 6666 se volete mandarci messaggi SMS oppure messaggi WhatsApp, che siano essi scritti oppure vocali. Di là dal vetro, Paolo Corleoni è pronto. Anche Anita Panizza è pronta, e allora non so, possiamo
fare... Marco Lombardo da remoto, è vigile, non ti sbagliare.
Allora salutiamo anche Marco Lombardo, che ancorché distante però sempre è prezioso e presente, e andiamo con un breve ma intenso giornale radio del risparmio.
Cordue dei denari, famo esordi magari.
Però ti sottopongo subito il messaggio di Luigi Mauro, che riguarda un tema che abbiamo affrontato un paio di volte negli ultimi giorni, e cioè il bonus auto. Perché Luigi racconta che questa mattina, telefonando ad un concessionario per avere delle informazioni su un acquisto di un usato, gli è stato risposto che i contributi statali sono finiti. È possibile? Sì. È già per l'elettrico, è terminato già tutto immediatamente nella prima giornata di collocamento, diciamo, del bonus.
Tra lo stupore, peraltro, anche
di Carlo Stavares, sì, dell'amministratore delegato di Stellantis,
niente meno che Carlo Stavares, sì,
che ha sollevato anche dei dubbi sulla
correttezza forse dell'attribuzione,
sì, perché esatto.
In realtà dalle 10 di lunedì erano accessibili questi incentivi, e da subito però sono andati esauriti quelli per il full electric, cioè quelle automobili che hanno un'emissione di grammi per chilometro, di grammi CO2 per chilometro molto molto bassa, compresa tra 0 e 20, e lì sono andati subito finiti. Probabilmente il fatto che anche si potevano fare delle richiedere dal punto di vista delle aziende, forse ha messo in campo dei soggetti che potevano giovarsi di più richieste, non lo so. Sta di fatto che ci sono ancora incentivi, ma non più per quella fascia lì delle auto appunto meno inquinanti, e viene da correggere, spesso più costose dell'analogo modello non full electric.
Un po' come è successo con il bonus psicologo.
Eh sì,
perché c'è stato questo boom di domande a fronte però di risorse limitate. Il bonus per le sedute di psicoterapia è stato richiesto, ce lo racconta oggi il Messaggero, da oltre 400.000 persone, ma potrà essere erogato probabilmente a meno di 8.000. Si tratta di una quota inferiore al 2% di chi l'ha chiesto entro il 31 maggio scorso. Avranno la precedenza per il bonus psicologo coloro che hanno l'ISEE più basso, e a parità di ISEE varrà l'ordine cronologico della presentazione delle domande. Chi ha un ISEE inferiore a 15.000 euro ha diritto di avere il beneficio fino a 1.500 euro per un massimo di 50 euro a seduta. Chi ha un ISEE fra i 15.000 e i 30.000 euro ha diritto fino a 1.000 euro. Chi ha un ISEE compreso fra i 30.000 e i 50.000 euro fino a 500 euro. Ma poiché il criterio è quello dell'ISEE più basso, è probabile che i 10 milioni disponibili per questa operazione vengano impiegati solo per 6.666 voucher da 1.500 euro. Che calcolo curioso che è stato fatto. Si tratta dell'1,67% dei richiedenti, cioè meno di un richiedente ogni 50 verrà soddisfatto. A luglio dovrebbe arrivare la graduatoria dei vincitori, dice il messaggero degli aggiudicatari, diciamo, del bonus, e poi si avranno 270 giorni di tempo per usare il contributo con gli psicoterapeuti. E insomma, qua le maglie sono strette, il portafoglio piange.
Sì.
E le risorse che si possono mettere a disposizione di queste operazioni sono davvero limitate.
Allora, a proposito di normative e di norme che devono prendere corpo, il decreto salva casa, cioè questo decreto lo conosciamo. Oggi con il Sole 24 Ore trovate un fascicolo, un focus con la spiegazione di tutte queste norme di questo decreto legge, il decreto legge numero 69 del 2024.
Quindi c'è l'elenco di tutti i lavori che si possono mettere in regola, regolarizzare.
La spiegazione di tutto quello che si può regolarizzare. Perché
le difformità che si possono regolarizzare, guarda che proprio come mi approprio del tuo gergo.
Sì, perché effettivamente c'è stata molta polemica sul fatto che questo decreto agevoli o non agevoli la possibilità di sanare degli abusi. In realtà le maglie sono abbastanza strette, hanno precisato dai ministeri, e al di là delle questioni politiche, lo spieghiamo il contenuto del decreto, perché le domande di sanatoria, di remissione in bonis verrebbe da dire, mutuando un termine del credito, le domande possono essere presentate già dal 30 di maggio, che è il giorno appunto di entrata in vigore del decreto. Non perdetelo con il Sole 24 Ore, oggi in edicola un focus che illustra tutte queste misure del decreto legge 69.
Un'ultima notizia, allora io mi sono dimenticata di stamparmi il comunicato, ma questa mattina la Consob ha oscurato altre piattaforme abusive di investimento, tanto è inutile riportare la notizia per darvi l'indicazione corretta dei siti oscurati, basta andare sul sito della Consob, c'è il link Occhio alle truffe, lì trovate tutte le informazioni, quindi attenzione. Perché lo ribadiamo, Mauro?
Lo ribadiamo perché in tanti spesso ci scrivono segnalandoci che hanno effettuato degli investimenti che definiamo incauti per bontà d'animo, in realtà assolutamente imprudenti, cioè magari rispondendo a una telefonata arrivata non si sa dove, non si sa da chi, e affidando il proprio denaro a piattaforme collocate altrove nel mondo.
Posso dire subito una cosa?
Prego.
Che in realtà spesso queste cose capitano anche se le persone non sono direttamente contattate da truffatori, qualcuna volte purtroppo se ne va anche a cercare, incuriosito da vari link che compaiono anche sui social network, che promettono anche magari con dei testimonial molto famosi, promettono appunto investimenti molto remunerativi, qualcuno le va proprio a cercare. È successo anche questa settimana, ci ha scritto un ascoltatore segnalandoci la piattaforma dalla quale era stato truffato, ma purtroppo io ho dovuto dare anche un pochino una tiratina d'orecchie, perché gli ho detto, dico, guardi, ma se lei avendo già il sospetto che non fosse niente di regolare, perché poi raccontava, io mi sono accorto che qualcosa non funzionava ma ho voluto provare lo stesso, ecco, non fatele queste operazioni spericolate perché fate solo dei danni per voi stessi.
Meglio di no. Una sola particolarità: sempre queste, mentre vediamo che quando la l'IVAS, l'ente di vigilanza sulle assicurazioni, censura, blocca dei siti, spesso i siti hanno nomi che richiamano nomi molto poco esotici e che somigliano molto a operatori veri, reali,
sì,
come possono essere Allianz, Generali, Unipol, sì, e così, sì, via. Invece quelli che vengono oscurati da Consob, cioè questi abusivi della raccolta del risparmio, diciamo abusivi per non dire cose peggiori,
piattaforme finanziarie che offrono abusivamente servizi di investimento,
prediligono invece delle edizioni un po' esotiche, edizioni che richiamano, ce n'è ad esempio in queste ultime qua, Wall Street Euro Futures, ecco, una cosa un po' che evoca un po' di tutto, oppure CFD Active, che richiama i Contracts for Difference, eccetera. Ecco, non andate lì sopra, verificate bene, fate un altro giro in rete, magari qualcuno c'è già cascato e vi mette sull'avviso. Annetta, vedo che scuote la testa sconsolato pure lei.
Sì, beh, io rimango sempre perplesso su come troppa gente purtroppo vada a cercare, come diceva bene Deborah, quello che io definirei l'oro degli stolti per...
Sì.
Richiamare vecchie dizioni, perché insomma certe volte è evidente che non puoi affidarti, ma così improvvisamente, senza fare un minimo di verifica, a chi ti stai affidando, a operatori di questo tipo. Cioè, internet dà questo grandissimo vantaggio di poter cercare delle informazioni aggiuntive, ma a volte sembra proprio che le persone cerchino proprio la furbizia in più o quello che gli altri non sono riusciti a scoprire, ma quando si tratta di soldi purtroppo
Quello che ci ha colpito nell'ultimo caso che segnalavo poco fa, poi l'ascoltatore ci ha rassicurato di aver provato ad investire 250 euro che nel giro di due mesi sono diventati 3.000, e la prima cosa che gli ho detto: guardi, non esiste al mondo un prodotto di investimento che in un mese generi un risultato di questo tipo. In finanza questi miracoli non esistono, e quindi il primo tema è questo: intanto se c'è questa promessa di rendimento esagerata, però 250 euro gli sono andati anche bene, gli è andata anche bene perché c'è chi invece ci mette dentro veramente migliaia di euro.
Perché scatta questa cosa per cui viene mostrato un sito che magari è assolutamente credibile, assolutamente sembra tutto regolare, in cui appunto i 250 euro sono diventati 3.000 euro, cosa assolutamente impossibile. E poi però se uno cerca di riavere quantomeno i suoi 250, chiedono altro denaro, di solito mettendo pretesti del tipo
deve
ci sono
pagare
da pagare delle
tasse,
imposte,
esatto,
e così via.
Infatti per sbloccare l'investimento lei deve pagare ulteriormente questa cifra.
Sono sempre variazioni del solito sistema ponti. Ti faccio vedere all'inizio che guadagni magari con una cifra piccola, così sei incentivato poi a mettere molti più soldi, ovviamente a quel punto non arrivi più
il
niente.
Il primo magari viene risarcito, viene al primo che chiede viene restituito il denaro, quindi ha anche la convinzione che effettivamente tutto funzioni a regola d'arte, poi in realtà i più sfortunati sono i successivi. Comunque chiuderei qua la parentesi per raccontarvi cosa ci racconta Luisa da Udine. Cara Deborah, lo dice a me, mio marito russava, ora le stanze sono separate, ci hanno guarito, non si dormiva, mio marito lavorava a turni, questa per noi è stata una grande fortuna della vita. Brava Luisa.
Magari facendo un mutuo, no Anedda, uno può permettersi una stanza in più. Scusa, concludo la cosa delle truffe, non abbiamo ricordato consob.it, sì. Andateci sopra, c'è la sezione occhio alle truffe. Fateci un giro quantomeno perché può sempre servire.
Allora, buongiorno, due settimane fa mi hanno offerto un 2,9% a 25 anni su 160.000 euro, potrebbe essere conveniente? Da questa domanda parte il nostro approfondimento di oggi.
The Governing Council today decided to lower the three key ECB interest rates by 25 basis points. Based on our updated assessment of the inflation outlook, the dynamics of underlying inflation and the strength of monetary
policy. La voce della signora dell'avvocato Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, che ieri ha annunciato l'atteso intervento sui tassi di interesse, una sforbiciata di 25 punti base, e senza però spingersi nel preannunciare altri interventi. Ci muoveremo a seconda dei dati che arriveranno, l'atteggiamento, l'approccio è sempre lo stesso, il data dependent, decideremo di riunione in riunione. Non siamo ancora totalmente tranquilli, c'è la pressione dei salari, oggi peraltro arriva anche il dato sulla disoccupazione americana, e quindi anche da là cercheremo di capire se ci può essere un'apertura su una riduzione di tassi. Detto questo, quello che doveva succedere, Roberto Anedda, sui tassi di interesse applicati ai mutui, il mercato lo ha già digerito, no? Perché questa manovra era stata preannunciata già da tempo. Ci può fare già una prima considerazione rispetto al panorama del credito legato al settore immobiliare? Che stagione stiamo vivendo anche alla luce di questo intervento di ieri?
Inevitabilmente è una stagione condizionata dal costo del denaro che è ancora molto elevato, cioè questo lo dicevamo anche prima della trasmissione, e questo è stato l'intervento minimo veramente che la BCE poteva fare, a detta di molti anche modestamente, anche secondo me poteva almeno allargarsi a uno 0,50, che considerando che si parte da un 4,50 e visto che appena due anni fa, perché era luglio e giugno del 2022, l'Euribor era meno 0,56, cioè adesso ce l'abbiamo sopra, finalmente sotto il 4%, considerando che non abbiamo più l'inflazione del periodo iniziale della guerra in Ucraina, sciaguratamente ancora in corso, che l'economia, nonostante tutto, non è che galoppi, è vero che ci sono delle prospettive di inflazione resiliente, ma insomma, almeno un invito sia all'economia a riprendersi in maniera più, insomma, più sostanziosa, che di maggior respiro alle famiglie, era sperabile. Detto questo, hai detto bene tu Deborah, il mercato si è già adeguato e quindi i tassi già da qualche settimana erano scesi. 1,025 non fa molto, perché alla fine ogni 100.000 euro di mutuo sono 12, 15, 18 euro al massimo al mese, che per carità sono sempre soldi in meno, ma considerando di quanto sono salite le rate dei mutui negli ultimi due anni è veramente molto poco. E la prospettiva quindi in questo momento è che il mercato è non sofferente, ma comunque limitato dal fatto che i tassi sono ancora molto elevati. Sicuramente i tassi fissi, che già vedono lungo, sono molto più bassi, fortunatamente siamo sotto il 3%, e quindi non a caso oltre il 90% dei mutui che vengono sottoscritti in questo periodo sono tutti a tasso fisso, perché non avrebbe senso.
Potrebbe essere anche quello di cui ci ha scritto l'ascoltatore.
Sicuramente, perché insomma, i tassi minimi sui fissi a partire dai 20 anni vanno dal 2,60 in su, ma comunque nella fascia
non c'è partita, mi viene a dire, tra un variabile e un fisso in questo momento.
Assolutamente. E devo dire che anche come prospettiva, una volta quando c'era il normale andamento verso l'alto, verso il basso dei tassi nel medio termine, si puntava sempre, io stesso anche a questi microfoni per anni ho professato il vantaggio del variabile, ma perché eravamo in mercati normali nei quali il variabile poi nel lungo termine guadagnava sempre. Adesso purtroppo siamo in una situazione di costo del denaro super elevato, ma con una prospettiva di calo che purtroppo, e anche qui diceva bene Deborah prima, non è previsto che possa essere particolarmente favorevole negli anni a venire.
Una prospettiva di calo che tarda a concretizzarsi.
La curva dei future degli Euribor, cioè la previsione che i mercati fanno sull'andamento futuro del costo del denaro a breve, porta il minimo dell'Euribor addirittura a 4 anni, al 2028, al 2,40-2,50. Quindi
un variabile potrebbe essere conveniente solo se ha una durata veramente molto lunga.
Veramente molto lunga, ma nel frattempo ti sobbarchi rate iniziali nettamente più alte. E poi alla fine, per avere delle rate successive che sì, sarebbero forse di 10-15 euro più basse rispetto al fisso che faresti adesso, ma a questo punto meglio fare un fisso nel frattempo. Poi quando davvero si capirà quanto i tassi scenderanno e se davvero arriveranno a quei livelli, uno, grazie alla surroga, potrà anche valutare se passare a una soluzione diversa.
Anche noi siamo un po' data dependent, come, cioè dipendiamo dai dati come la banca centrale, come le banche centrali. Deborah, sai che si sono fatte le 11:30 così, yes, ridendo e scherzando, si
procedo
fa per dire. Le borse.
E andiamo? Come stanno a naste borse?
Di denari.
Conduttori, da un sondaggio tra le persone che conosco, la soluzione migliore che emerge è avere le camere da letto distanti di qualche decina di chilometri minimo.
È proprio la fine della coppia, in un mondo di single. La singolitudine anche a letto si manifesta nel libero arbitrio dell'ego, che non sopporta neanche più il vero momento di intimità, che è dormire assieme.
Io penso che un 3 stelle a Milano, magari non in centro, 65-70 euro al giorno. Se fate il conto che la pensione completa comprende anche le spese di riscaldamento, colazione, pranzo e cena, con quei soldi lì uno, dalla mia età che ha 63 anni, tiro la pensione.
Bisogna ricordare che tre anni fa si poteva avere tranquillamente un mutuo a tasso fisso da 0,75 a 1,50, però quelli a variabili costavano meno con l'Euribor negativo e la gente si è tenuta a quello variabile. Ecco, è colpa loro o è colpa delle banche se adesso pagano tanto? Ciao.
È colpa del momento in cui lo chiedi, perché dipende di che ammontare hai bisogno e quanto sei capiente e finanziabile, no Roberto Anedda?
Sì, sicuramente, l'ascoltatore ha in parte ragione, perché effettivamente anche quando i tassi erano ai minimi tutto era addirittura sotto l'1% con le migliori offerte, i variabili, anche se di qualche decimo di punto, a loro volta erano veramente i minimi storici. E chiaramente devo dire che in quegli anni si consigliava il fisso, perché era evidente che, anche se nessuno poteva ipotizzare quello che sarebbe successo sia con il Covid poco prima che poi con l'Ucraina, ma comunque in generale, insomma, conoscendo gli andamenti nel medio termine dei mercati, era ovvio che tassi e costo del denaro sotto lo zero non potessero durare per sempre e che quindi il variabile a un certo punto avrebbe esposto al rischio di avere dei costi che, proprio perché partivano da pochissimo, anche un minimo incremento di costo del denaro avrebbe rappresentato un incremento di rate molto elevato, mentre il fisso ti dà una garanzia di avere una costanza di sostenibilità nel tempo, cosa che ha favorito anche le banche perché ha permesso di mettersi in portafoglio posizioni molto meno rischiose rispetto a una volta. Quindi purtroppo chi è rimasto incastrato nel variabile, e dico incastrato perché insomma i tassi non è che sono stati aumentati da 0 a 4%
in mezza giornata, esatto,
ma certo. E in molti, e purtroppo qui l'educazione finanziaria che manca, le banche non è che possono richiamare tutti ogni due mesi per dire guarda, ma non è che hai pensato se forse è il caso di passare esatto. un fisso,
proprio a proposito di quello che stavi dicendo poco fa e rispondendo anche all'ascoltatore, le banche non hanno nessun interesse ad aprire delle posizioni che poi nel tempo possano diventare insolvibili, e quindi colpa delle banche è colpa della condizione con la quale uno va a chiedere un mutuo. Se in quel momento magari il variabile apparentemente rende l'accensione di un mutuo più conveniente perché la rata è più sostenibile, perché è così, no? Con il fisso magari sarebbe un pochino più alto, è chiaro che la banca ti eroga quello, magari a volte anche su insistenza del cliente stesso, e tante volte lo diciamo con Mauro, se una banca ti dice no rispetto ad un'operazione anche impegnativa dal punto di vista economico, perché poi i mutui che si chiedono non è che sono bassi, a volte ci fa veramente un piacere. Invece c'è qualcuno che pensa che la banca sia poco disponibile, molti ascoltatori se la prendono anche rispetto a questo. E insomma è un tema molto complesso, e poi
una cosa controcorrente, ma ai tempi in cui, appunto, come ha ricordato l'ascoltatore, i tassi fissi erano addirittura sotto l'1%, io avrei reso obbligatorio fare i mutui al tasso fisso.
C'è stata però una fase in cui si aspettavano più tagli e più ravvicinati, prossimità appunto di questo 2024, poi altre cose sono successe che hanno dilazionato, rimandato in là questa cosa, e lì probabilmente più di uno è rimasto magari invogliato, perché si pensava che addirittura si ipotizzavano 7 tagli da parte della Federal Reserve nel 2024, cosa che, ma se andrà bene, ne faranno 2, ma forse solo 1. E in quella fase può darsi che qualcuno si sia convinto allora al variabile, confidando su questa riduzione.
No, ti dirò di più, che il paradosso è stato che quando la crescita dei tassi ha cominciato a prendere velocità e a andare sempre più su, c'è stato un momento in cui, nell'adeguamento del costo del denaro e dei tassi dei mutui, i tassi fissi, che sono sempre i primi guardando a lungo termine, che si portano verso l'alto, e parlo dell'autunno fino al gennaio del 2024, erano superiori ai variabili. E a quel punto cosa è successo? Che il 60-70% dei mutui che sono stati erogati in quei mesi erano a tasso variabile, pur avendo ben chiaro che i tassi sarebbero saliti ulteriormente, perché te lo dicevano già i fissi, ma persone che magari erano già ormai in fase finale d'acquisto, di definizione del mutuo, si sono trovate all'ultimo a dover buttarsi sul variabile per cercare di avere una rata più bassa, ma condannandosi poi paradossalmente ad averla ancora più alta e a pagare ancora di più di quello che avrebbero pagato col fisso. Quelli sono stati dei mesi veramente fuori da ogni logica finanziaria.
Ce lo ricordiamo bene, altro che. Intanto vi leggo qualche messaggio di qualche ascoltatore. Nick ci racconta che ha stipulato un trentennale nell'ottobre del 2019 allo 0,75%. Federico, ho fatto un mutuo a tasso variabile nel 2018 con rata fissa, quindi adesso sto pagando molto più interessi, ma la rata è sempre quella, il mutuo dura 20 anni, i tassi scenderanno, ci sarà un equilibrio alla fine, dice lui, e sono contento. Il punto è aver capito anche la dinamica del mutuo, che spesso purtroppo non è chiara a molti ascoltatori, come ci è successo la scorsa estate quando c'era il momento di picco dei tassi, in cui qualcuno ci aveva scritto: io non avevo capito di aver fatto un mutuo a tasso variabile. Purtroppo succede anche quello. Leggo l'ultimo perché questo mi pare una percentuale molto alta. Ho fatto un ventennale nel 2022, tasso fisso al 5,8%, non ho mai voluto sorprese, sicuramente non le avrà sulla rata, però il tasso che è molto alto. Roberto,
è molto alto, sicuramente c'è anche uno spread molto alto rispetto al mutuo, perché anche
perché il 2022 è stato un anno terribile per l'inflazione,
sì,
e l'invasione dell'Ucraina, quindi
esatto, che c'è stato anche l'incremento a palla, diciamo così, dei fissi, però 5,8 è effettivamente evidentemente anche poco conveniente in termini di spread applicato.
Butto lì tre domande che poi risolviamo anche dopo l'interruzione per la viabilità. Surrogare, chiedere di passare da un variabile a un fisso nella stessa banca,
quindi rinegoziare.
Rinegoziare o anche passare a una rata costante, cioè al meccanismo di rata costante, il che allunga, ovviamente aumenta anche gli interessi che devono essere pagati, però insomma sono tre rimedi possibili. Se lei dovesse consigliarne uno in un minuto, che è quello che abbiamo prima dell'interruzione.
Beh, se si ha un tasso variabile, l'ideale sarebbe sicuramente un fisso.
Passare a un...
Perché, come dicevamo prima, rispetto ai variabili che si pagano adesso, sono mediamente di un punto e mezzo più bassi. E il problema, se abbiamo tempo per spiegarlo, è che comunque, per quanto i tassi fissi delle surroghe siano più bassi dei variabili, sono molto più alti rispetto ai tassi ai quali quei mutui che si vorrebbe sostituire e surrogare erano stati erogati. Quindi il problema è che in determinati casi ci si trova con una rata di mutuo che diventa comunque o rimane comunque superiore a quel famoso 30-35% del rata reddito che la banca considera come limite finanziabile.
Esatto. Perché quindi, il punto, quello è il parametro che noi dobbiamo controllare, più che ossessionarci. È corretto naturalmente guardare i tassi, ma prima di tutto dobbiamo guardare la sostenibilità dell'impegno, dopodiché c'è ovviamente anche il
paradosso è che quindi ci siano famiglie che magari hanno difficoltà a sostituire un mutuo pur pagando ancora di più della rata che quell'altra banca gli potrebbe far pagare. Molte banche stanno dimostrando una certa flessibilità in questo, però quando il parametro è troppo elevato va oltre le soglie di rischio che il sistema della banca stessa permette per poter erogare quel mutuo, e quindi ci si trova paradossalmente impossibilitati a surrogare. Si può provare a rinegoziare sicuramente
con le altre due ipotesi,
ne parliamo dopo il traffico.
Sì, esattamente, vai, l'ha lanciato lei, dica pure traffico
su Radio 24.
Non correre troppo a sti corrieri.
Due di denari.
Problemi per le case di base sono due. Il primo è che non possono essere le banche, alzando i tassi, a voler fermare l'inflazione. Il secondo è la bolla speculativa che c'è sulle case. I prestiti sono eccessivamente alti.
Anche questo è un tema che abbiamo affrontato tante volte. Sicuramente ci sono delle città dove comincia ad essere davvero un'avventura trovare la casa che fa al caso proprio. Milano è uno dei tanti casi, le grandi città altrove.
Lo ricordavamo anche nella notizia apparentemente leggera in apertura, dico apparentemente perché poi appunto questo discorso di voler puntare magari su una casa un po' più confortevole, lasciamo stare il discorso di avere le camere da letto separate, ma voler puntare su una casa più confortevole comporta spesso appunto l'accensione di un mutuo o magari dover modificare il mutuo che si ha in essere. Abbiamo esaminato il tema, lasciamo il variabile per andare al fisso, sì, potendo farlo, non è detto che si riesca, perché alle volte si dovrebbe superare anche quella proporzione ottimale tra quante sono le mie entrate e quanto mi posso indebitare, proporzione che è fissata dal punto di vista ottimale attorno al 30%, 30-35%. Altri strumenti possono essere: chiedo di rinegoziare, allungo il mutuo, chiedo un meccanismo di rata costante. È chiaro che sono tutte cose per cui negli anni si va a pagare di più, giusto Nedda?
Allora, non è detto, perché ad esempio se passare a rata costante in questo momento vorrebbe dire, se mantengo un tasso variabile, è che addirittura io potrei avere una rata calcolata su dei tassi al momento più alti, ma con il fatto che poi negli anni questo tasso dovrebbe andare a scendere, mi permetterebbe, pagando sempre quella stessa rata, di avere una durata del mutuo complessiva che alla fine un po' si riduce. Poi ovviamente nel medio termine rialzi e ribassi potrebbero compensarsi, però diciamo che non siamo, se non altro, in una situazione in cui, non prospettandosi grandi incrementi, fortunatamente, del costo del denaro in futuro, questo meccanismo permetterebbe di rimanere abbastanza tranquilli su quella che sarebbe la durata complessiva del mutuo e quindi alla fine riuscire ad avere una rata magari più sostenibile e senza sorprese di dover andare a pagare per periodi troppo più lunghi. Però non sempre questo tipo di trasformazione viene consentito dalla banca. È più probabile che si possa ottenere un allungamento della durata, come ben suggerivi tu, o eventualmente anche un cambio di tasso. In questa fase il consiglio è sicuramente quello di parlare con la propria banca, capire rispetto alla propria situazione, soprattutto se si è un buon pagatore, nonostante tutto e con tutti i sacrifici si è riusciti a far fronte a quella rata, capire come questo possa essere, perché lo è, un valore anche per la banca, e quindi capire se si può trovare un equilibrio. E parallelamente verificare comunque la strada della surroga che dicevamo prima, perché la banca, che può avere una buona flessibilità nel valutare la capacità reddituale del rimborso del cliente, può esserci, e quindi ci si potrebbe rapidamente assicurare una rata molto più sostenibile rispetto a prima.
Intanto arrivano ancora tante realtà testimonianze da parte degli ascoltatori che ci raccontano la loro situazione. Uno ci dice: datemi il nome di queste banche così generose, perché la mia mi ha fatto un fisso al 6,10% e quindi insomma è un livello molto alto. Ma il punto è anche, un altro ascoltatore chiede se riteniamo che in questo momento possa essere consigliato o sconsigliato fare una surroga da variabile a fisso, eccetera. Allora, noi possiamo anche dare delle indicazioni di carattere generale, ma il punto è che con un mutuo bisogna fare anche i conti in casa propria. Dipende da che punto si è del rimborso, del piano di ammortamento, quanti anni ancora ci rimangono da restituire. Se l'operazione l'abbiamo fatta 6 mesi fa, non è che adesso ci possiamo ripresentare in banca o andare ad un'altra e chiedere di spostarlo perché non avevamo avuto una corretta previsione poco tempo fa. Quindi è chiaro che ogni soluzione è un caso, ogni situazione è un caso a sé, no Roberto?
No, sicuramente la situazione più complicata è per chi ha fatto i mutui in anni recenti, come dicevamo, per i variabili ovviamente, partendo da tassi sotto zero, ci si trovi adesso con rate veramente esplose. Però per quello che abbiamo detto prima, per le prospettive di mercato, l'unica soluzione, se si riesce a ottenere, è quella di passare un fisso e garantirsi una rata più contenuta, ma semplicemente per il fatto che già adesso i tassi fissi replicano quello che sarà il costo del denaro da qui a 3-4 anni, quindi non c'è il rischio poi, insomma, se non remoto, di bloccare la propria rata su una cifra che poi risulterà eccessivamente onerosa rispetto a quello che potrebbero costare i mutui tra 2-3 anni, perché purtroppo non sarà così. E quindi l'alternativa di tenersi il variabile strapagando la rata e aspettando lentamente che essa scenda per effetto dei tagli della BCE, che a loro volta sono collegati a quelli della Fed, all'andamento dell'economia generale e di guerre di qua, guerre di là, è un rischio che nel medio termine mette sotto pressione, certo, il bilancio familiare.
Noi ci stiamo soffermando su tutti coloro, famiglie, consumatori che un mutuo lo stanno già pagando, no? Però andiamo un po' così a dare considerazione anche a chi sta progettando di comprare casa in questo momento, magari non a Milano perché il mercato è complicato, e quindi così magari proponiamo il consueto vademecum al consumatore che sta adesso provando a negoziare con la banca la migliore offerta per sé. Io la prima raccomandazione che tenderei a fare è: intanto provate a non indebitarvi per il 100% del valore che vi serve, perché se vi servono 200.000 euro per comprare casa e andate a chiedere un mutuo da 190.000, sappiate che è una condizione davvero onerosa da trattare con l'istituto di credito, e quindi magari facciamo uno sforzo in più, rinviamo di un anno l'acquisto, cerchiamo di mettere da parte qualcosa e proponiamo almeno un piccolo cuscinetto di avvio dell'operazione. Roberto, non lo so, forse è un po' di buon senso che però mi sento sempre di raccomandare agli ascoltatori.
No, ma è il buon senso di sempre che è fondamentale, anche perché il tasso del mutuo cambia inevitabilmente in proporzione alla percentuale di d'acquisto che si finanzia. Chiaramente per chi ha la fortuna e la possibilità di finanziarsi entro il 50% del valore dell'immobile, che per quanto sembri una chimera per la gran parte delle famiglie, i tassi sono veramente ai minimi. Poi via via, arrivando fino all'80%, ci sono degli incrementi di spread che fanno sì che la rata sia più costosa. È sicuramente corretto evitare di tirare la rata al massimo del reddito disponibile che la banca concede, proprio per evitare che poi il reddito non abbia più un minimo di capienza per far fronte a eventuali imprevisti, altre spese che nel lungo termine di un mutuo, perché ormai i tre quarti dei mutui sono fatti per durate dai 20 ai 30 anni, ma anche la famiglia più avveduta non è capace, non può proprio, nessuno può prevedere cosa possa succedere, di cosa possa aver bisogno in 20 o 30 anni. In 20 o 30 anni nascono i figli, diventano adulti, se ne vanno oppure rimangono in casa e non li mandi più via.
Ci vanno sono a fare costosissimi soggiorni studio in Italia e all'estero.
Assolutamente, cioè abbiamo una sanità che sempre più spesso richiede costi e altre spese, quindi meglio tenersi un cuscinetto per quanto possibile, verificare adeguatamente, con calma, tutte le offerte disponibili sul mercato. Ci sono una serie di strumenti
di comparatori,
anche online, di comparatori, certo, che permettono di fare dei confronti.
La fermo Aneda perché abbiamo una breaking in the news. Happy birthday to
you. La breaking news, come al solito, come la regina Elisabetta, io festeggio per 15 giorni.
Uno scoop, perché in realtà l'evento, il genetliaco di Deborah,
domani,
sarà domani.
Ma
però
io non sono scaramantica, ho già ricevuto la torta questa mattina.
La torta è avuta, noi diciamo solo buon compleanno perché pare che dire altro invece non porti bene. E quindi buon compleanno Deborah.
Grazie.
Per domani.
Buon compleanno, sono onorato di essere qui oggi.
Roberto, non ti capiterà mai più, chissà, oppure sì, l'anno prossimo. Vediamo, grazie a tutti.